Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Un cordiale saluto da Salvatore, dagli studi di RCF di Bruxelles, per questo nuovo appuntamento di Spazio Italia, te voglio bene assai. E saluto ugualmente i miei amici in studio, Adele, Giusefine e Liliana.
Ciao.
Ciao a tutti.
E vedo con piacere che Liliana ha ripreso anche la sua voce al 100%.
Sì, adesso sì, non vi lascio più.
Oh, perfetto, ci mancavi. E saluto anche David, chiaramente alla regia. E come sempre cominciamo subito con i nostri argomenti di oggi, dando uno sguardo subito all'Europa e parliamo dell'anno europeo del volontariato. Al grido di volontari facciamo la differenza, si è preparato lo slogan appunto per l'anno europeo del volontariato, che è appunto questo qui, il 2011, presentato a Bruxelles lo scorso 3 dicembre. In quell'occasione il commissario dell'Unione Europea, Viviane Reding, responsabile appunto per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, ha dichiarato di voler rendere omaggio ai milioni di europei che si adoperano per migliorare il nostro mondo.
E infatti parliamo di solidarietà e coesione. Infatti, nonostante non esista un registro ufficiale del volontariato in Europa, la Commissione ha calcolato che ci siano almeno 100 milioni di cittadini impegnati in qualche forma di attività a favore di altre persone, nel campo assistenziale e sociale, per la tutela dei minori, degli anziani o dei migranti, per la promozione della cultura, dello sport o delle tradizioni del proprio paese, ma anche per difendere la natura, perché no. Il volontariato, quindi, di diverse ispirazioni e formazione va sostenuto, promosso e esteso al maggior numero possibile di persone. Difatti la Reding, la commissaria, ha dichiarato: ciascuno di noi ha dentro di sé la capacità di farsi avanti e assistere chi si trova in difficoltà. Difatti il volontariato rafforza i nostri valori europei fondamentali, proprio solidarietà e coesione sociale. Per mettere in luce il lavoro dei volontari, quindi incoraggiare anche nuovi volontari e quindi anche diciamo sormontare le difficoltà che devono affrontare, quest'anno speciale, il 2011, si è posto l'obiettivo di seguire diciamo quattro temi. Il primo è ridurre gli ostacoli al volontariato dell'UE, il secondo è conferire autonomia e responsabilità alle organizzazioni di volontariato e migliorare la qualità del volontariato. Il terzo è premiare e riconoscere le attività che sono già in corso. E il quarto è sensibilizzare al valore e all'importanza del volontariato.
E il programma delle attività delineato in sede dell'Unione Europea è decisamente ampio ed è stato elaborato in accordo con gli stati aderenti. Tra l'altro tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'Europa, insomma www.europa.eu. E questo programma comprende tutta una serie di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, momenti formativi per i volontari e scambi in genere di buone pratiche di volontariato. In generale la Commissione per il 2011 ha previsto tutto un programma di incentivi per la costituzione di reti per cui favorire gli scambi transfrontalieri e le sinergie tra le organizzazioni di volontariato. Nell'ambito di queste manifestazioni, di questo calendario, che si terrà nelle principali sedi comunitarie e nelle varie capitali europee, sono previste anche quattro conferenze tematiche. La prima si è già svolta a gennaio a Budapest sul riconoscimento del volontariato. Tra maggio e giugno si creerà un evento omaggio ai volontari e al loro contributo per far crescere l'Europa. Il terzo appuntamento, la terza conferenza tematica su come conferire autonomia alle organizzazioni di volontari è prevista ad ottobre e infine a dicembre la quarta ed ultima conferenza sarà sulle sfide future. Insomma, l'Unione Europea intende coinvolgere i cittadini che già svolgono attività di volontariato nei più svariati campi e le associazioni appunto che li rappresentano.
Sì, e soprattutto si tratta un po' di aiutare chi aiuta, appunto. E in un documento diffuso durante la presentazione dell'anno si fa riferimento ad una frase dell'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan: se non vogliamo che le nostre speranze di costruire un mondo migliore e più sicuro restino vane, ci servirà sempre più l'impegno dei volontari. Ed è proprio con questo spirito che hanno sostenuto la stessa commissaria Reding, Jean-Marc Delisée, segretario di Stato per gli affari sociali del governo belga, e l'eurodeputata Marianne Harking, che 100 milioni di europei mettono a disposizione appunto il loro tempo, la loro esperienza, per aiutare chi ha bisogno e contribuire allo sviluppo delle proprie comunità. E ancora, in un museo per esempio abbiamo dei, portiamo appunto gli esempi, un professore di storia dell'arte in pensione illustra i capolavori europei ai visitatori stranieri, in un ospedale troviamo uno studente delle superiori che legge delle storie ai bambini ammalati, o anche un ex calciatore della nazionale che allena una squadra di quartiere. Quindi ci sono appunto tanti modi per fare la differenza, come appunto dichiara lo slogan dell'anno.
Tra le attività promosse durante questo anno ci sarà anche un tour per l'Europa. E nell'ambito appunto di questo EIV, quindi European Year of Volunteering, una squadra di volontari viaggerà per un anno all'interno dei paesi dell'Unione, presentando il proprio lavoro e incontrando i responsabili politici e i cittadini. In questo ambito si prevede anche che 27 reporter volontari seguano le attività di 54 organizzazioni di volontariato, elaborando alla fine tutta una serie di documenti audio, video e scritti che verranno poi trasformati in un documentario. Tra l'altro la Commissione già aiuta i giovani a partecipare ad attività di volontariato. Attraverso infatti il servizio volontariato europeo, migliaia di adolescenti e di giovani si recano già all'estero per insegnare, promuovere la sensibilizzazione culturale e sviluppare anche importanti competenze di vita. Ad esempio ci sono volontari che assistono gli ospiti disabili nella loro vita quotidiana, organizzando tutta una serie di attività come pittura, musica, giochi, sport, e accompagnandoli anche nella gita. A nostro avviso, insomma, è comunque una buona cosa promuovere un'attività che molti comunque fanno, e comunque il volontariato, ricordiamo, è una di quelle attività che si fa senza pubblicizzare, insomma, perché alla fine viene dall'interno dell'anima, quindi è una cosa che nasce
spontanea,
però è bene anche informare per promuoverla sempre di più, giustamente. Grazie Adele per il tuo contributo. Allora, adesso facciamo il primo stacco musicale partendo da Sanremo 2011, che si è appena concluso, e partiamo dal vincitore. Vi facciamo quindi ascoltare Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore.
E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli le ali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà bere riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Continuo a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
E sulle romantiche note di Roberto Vecchioni ritorniamo in studio e rimaniamo ancora in tema di amore, perché qualche settimana fa, un paio di settimane fa, è stato San Valentino. E allora noi vogliamo chiarirvi un poco l'origine di questa festività e di questa ricorrenza, che, come sapete tutti, è dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo il 14 febbraio. La festività prende il nome dal santo e martire cristiano San Valentino da Terni e venne istituita nel 496 da Papa Gelasio I, andando a sostituirsi al precedente rito pagano per la fertilità, la cosiddetta Lupercalia. Difatti, per gli antichi romani, il mese di febbraio era considerato il periodo in cui si preparava all'arrivo della primavera, considerata la stagione della rinascita. Si iniziavano allora i riti di purificazione, le case venivano pulite, vi si spargeva il sale ed una particolare farina. Verso la metà del mese poi iniziavano le celebrazioni dei Lupercali, vale a dire erano degli dei che tenevano i lupi lontano dai campi coltivati.
E vediamo un po' come appunto i romani pagani rendevano omaggio. Fin dal IV secolo a.C. Avevano un rito annuale abbastanza singolare che era dedicato appunto al dio Lupercus. I nomi delle donne e degli uomini che adoravano questo dio venivano messi in un'urna e opportunatamente mescolati. Poi veniva un bambino che sceglieva a caso alcune coppie che per un intero anno avrebbero vissuto in intimità affinché il rito della fertilità fosse concluso. L'anno seguente sarebbe poi ricominciato nuovamente con altre coppie. Determinato a mettere fine a questa ottocentesca vecchia pratica, furono proprio i padri precursori della Chiesa che hanno cercato un santo degli innamorati per sostituire il deleterio Lupercus. Trovarono quindi come candidato probabile proprio Valentino, un vescovo che era stato martirizzato circa 200 anni prima.
Quindi fondamentalmente l'iniziativa di Papa Gelasio era quella di trasformare un rito pagano, appunto di Lupercalia, con una festività di tipo religioso, insomma, un rito che era dedicato alla fertilità, con un qualcosa legato invece all'amore romantico. E quindi San Valentino era la figura più idonea, sebbene la figura di San Valentino sia nota anche per il messaggio di amore portato da questo santo. L'associazione specifica con l'amore romantico e gli innamorati è quasi certamente posteriore e anche la sua origine rimane comunque controversa. Rimane però in dubbio che a metà febbraio si riscontrino i primi segni di risveglio della natura. E già nel Medioevo, soprattutto in Francia ed Inghilterra, si riteneva che in quella data iniziasse l'accoppiamento degli uccelli e quindi l'evento si prestava a considerare questa la festa degli innamorati.
E sebbene appunto rimane incerta l'evoluzione storica di questa ricorrenza, ci sono alcuni riferimenti storici che fanno ritenere che la giornata di San Valentino fosse dedicata agli innamorati già dai primi secoli del secondo millennio. Tra questi vi è la fondazione a Parigi il 14 febbraio del 1400 dell'Alto Tribunale dell'Amore. Era un'istituzione ispirata ai principi dell'amor cortese che aveva lo scopo di decidere su controversie legate ai contratti d'amore, i tradimenti e la violenza contro le donne. I giudici venivano selezionati sulla base della loro familiarità con la poesia d'amore.
E soprattutto nei paesi anglosassoni, il tratto più caratteristico di questa festa di San Valentino è lo scambio di valentine, cioè bigliettini d'amore, spesso sagomati nella forma di cuori stilizzati, o secondo altri temi tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico, quale una colomba, l'immagine di Cupido con arco e freccia, eccetera. A partire poi dal XIX secolo, questa tradizione ha alimentato il consumismo, vale a dire la produzione industriale e commercializzazione su vasta scala di biglietti d'auguri dedicati a questa ricorrenza. La Greeting Card Association ha stimato che ogni anno vengono spediti circa 1 miliardo di biglietti d'auguri, numero che colloca questa ricorrenza al secondo posto dopo il Natale.
E la più antica valentina di cui si è rimasta traccia risale al XV secolo e fu scritta da Carlo d'Orléans, all'epoca detenuto nella Torre di Londra dopo la sconfitta alla battaglia di Agincourt, 1415, che si rivolgeva a sua moglie. E l'uso di spedire valentine nel mondo anglosassone risale almeno al XIX secolo. Già dalla metà del XIX secolo, appunto, negli Stati Uniti alcuni imprenditori come Esther Holland iniziarono a produrre biglietti di San Valentino su scala industriale. E a sua volta la Holland si ispirò a una tradizione antecedente originaria nel Regno Unito. Fu proprio la produzione su vasta scala di biglietti d'auguri a dare un impulso alla commercializzazione della ricorrenza e quindi allo stesso tempo alla sua penetrazione nella cultura popolare. Il processo di commercializzazione della ricorrenza continuò nella seconda metà del XX secolo, soprattutto negli Stati Uniti, e la tradizione dei biglietti amorosi iniziò a diventare secondaria rispetto allo scambio di regali, come scatole di cioccolatini, mazzi di fiori o gioielli, come tutt'oggi.
E viva il consumismo, cioè partendo da un rito pagano si è voluto trasformarlo in un
propiziatorio della fertilità,
l'amore romantico, e poi siamo cascati nuovamente nel consumismo, quindi alla fine buttata fuori dalla porta e rientrata dalla finestra. Esatto. E vabbè, che dobbiamo fare? Quanti di voi si ricordano un San Valentino passato sotto il segno dell'amore romantico? Pochi, penso.
Sì, sicuramente.
Ma
chi è che non è andato a cena fuori, chi non ha portato il regalo? La prima cosa a cui pensi è questa, non tanto a pensieri dolci d'amori. Boh, vabbè, questo pensiero mio personale, spero di sbagliarmi.
Non lo so, gli strani ometti blu sono alti super giù, due meli o poco più.
Noi buffi siamo così, noi siamo buffi blu, buffiamo super giù, due meli o poco più.
Vivono via da qui, nell'incantata città, riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mare.
I funghi di laggiù, nel bosco le vedrai, vicino al fiume blu. Buffiamo noi laggiù, i funghi buffi assai, buffarli tu potrai, vicino al fiume blu.
Hanno un ponte che poi attraversano per ricercare nella foresta quel che più gli serve, più gli va.
E via dalla città, amici hanno già, senza esitar, li vanno a trovar.
Ma hanno anche dei nemici, Gargamella il mago e il suo gatto Birba.
Maledetti buffi, vi arrò e vi ridurrò in cure.
Ma i buffi hanno già 300 volte più scacciato questi qua, lontano dalla
che puffa bontà.
Noi puffi siamo così, noi siamo puffi blu,
Vabbè, ma comincio io, va Liliana, va. Dunque, dopo i puffi, ben ritrovati cari radioascoltatori. Allora, come sempre, dunque, introduciamo il notiziario. Allora, Liliana, vai.
Sì, allora, cominciamo con una mostra.
Vai, dai.
Una mostra fotografica, i luoghi.
I luoghi della memoria, memoria.
Ecco.
Sì. Casi musei. Allora, questa mostra sarà dunque dal giovedì 3 marzo al lunedì 28 marzo. Sono spazi privati che raccontano la nostra storia, la casa dei padri della patria. L'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles vi invita a questa mostra fotografica. Ideazioni da Rosanna Pavoni, fotografia da Omar Keirawi. Iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri. Per più informazioni chiamare allo 02 533 2720.
Adesso come seconda notizia annunciamo un'expo vendita del nome Florence dell'artista Nicolas de Crécy.
Allora, questa mostra sarà attualmente e fino al 13 marzo. Allora, Nicolas de Crécy ha sperimentato numerosissimi campi come quello del fumetto, del disegno animato, della pittura e dell'illustrazione. Ci saranno anche alcune opere di grande formato inedite, tra l'altro Le colline di Firenze. In numerose illustrazioni di Crécy rappresenta il divario tra immaginazione e realtà semi-biografici. Dunque, per maggiori informazioni chiamare allo 02 351 26 10.
Allora, adesso un'altra notizia che ci annuncia la Piero a Libri, un apero reading dal tema presentazione del libro Grande Show della Democrazia.
Allora, questo apero reading si farà il giovedì 17 marzo alle ore 18:30. Intervengono l'autore Marco Bosonetto e Marilena Di Stasi di Brussellando, trasmissione di Radio Alma. Per saperne di più chiamare allo 02 736 9391 o scrivere un'email a info@piolalibri.be.
Allora, un'altra notizia è la presentazione del volume Architettura italiana nell'Eritrea di Anna Godio.
Allora, questa rappresentazione si farà il giovedì 17 marzo alle ore 19 all'Espace Banca Montepaschi del Belgio. Allora, al programma ci sarà un dibattito introdotto dal signore Mohamed Suleiman Hamed, ambasciatore dello Stato di Eritrea in Belgio. Saranno presenti anche il capo ufficio commerciale, l'ufficio stampa dell'ambasciata italiana a Bruxelles, Anna Godio. Il dibattito sarà moderato dalla signora Claudia Sanders, Project Manager International Union of Architects. Ci sarà anche un vin d'honneur e la possibilità di fare firmare i libri dall'autore che saranno messi in vendita. Dunque, a causa del numero limitato di posti, si è pregato di prenotare entro lunedì 14 marzo a questo indirizzo email: associazionepiemontesibelgio@gmail.com.
Grazie Josefina. Allora, prima di concludere, avete capito che c'è una musica un po' speciale e quindi vogliamo salutare Adele e Salvatore che ci lasciano e se ne vanno in Italia. Allora veramente vi ringraziamo per tutto quello che avete fatto
e vi auguriamo una buona continuazione. Sì. Voilà.
Ecco.
Dunque concludiamo, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, sì, a tutti.
Ciao, prossima, ciao.
Ciao ciao.
Spazio Italia.
Te voglio bene assai. Settimanale di vita e cultura italiana in Belgio. Ogni martedì alle 19:30 su RCF 107.6.